I giochi dell'armonia presenta.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia.
Secondo incontro. Bereshit. Prima parte.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Iniziamo la nostra avventura prendendo i testi che leggeremo partendo dal primo capitolo. Ora dobbiamo capire un pochino questi due capitoli, il primo e il secondo, specularmente come si leggono. Cominciano con delle parole indicative. Il libro della Genesi al capitolo primo comincia con questo Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Questo è il primo versetto che suona in ebraico e che tutti quelli che studiano un po' di ebraico se lo imparano velocissimamente e non se lo dimenticano più, con questa parola Bereshit. La prima particella è un in, nel, e introduce questa parola Reshit, che viene dal termine Rosh. Rosh è la testa. Reshit è in testa a tutto. E il suo senso è inizio in quanto prima cosa, in quanto priorità. Il Capodanno si dice Rosh Hashanah in ebraico. Rosh, capo dell'anno, appunto, e intende quella cosa che viene per prima. Dice, certo, stiamo cominciando, iniziamo dalla prima cosa, sì, ma il senso qui sarà anche chiarito da quando i greci tradurranno questo termine enarchè, a fondamento, e di fatto è proprio questo, in testa, a fondamento, prima di tutto, per cominciare, per iniziare, e il senso è una luce sullo schema del reale. Abbiamo chiamato queste trasmissioni la trama del reale. Ecco, qui è la base di questo titolo di trasmissioni. Ovvero sia, noi non avremo qui il racconto fattuale della creazione, ma il senso della creazione. Cosa c'è alla base, in testa a tutto, a capo di tutto? Cos'è l'archè, il fondamento del tutto? Ecco. In principio, cioè a fondamento, la base di tutto, dirà questo testo, Dio creò il cielo e la terra. Cioè noi dobbiamo partire da questo. Questo verbo, il verbo bara in ebraico, che indicherà qualcosa che fa solamente Dio. Questo è uno di quei verbi, sono pochissimi, che avranno come soggetto, come attore, solo ed unicamente il Dio di Israele. Creare lo può fare solamente lui. Prima di tornare all'approfondimento di questa realtà, noi dobbiamo andare a vedere il capitolo secondo invece come comincerà. Il capitolo secondo userà un altro termine. Quando, non esattamente proprio al primo versetto, ma al versetto 4, dove è nitido che è terminato il primo racconto della creazione, comincerà un altro racconto che nella nostra Bibbia dice queste sono le origini del cielo e della terra. Ecco, il termine in ebraico suonerà ele toledot ha-shamayim ha-aretz, cioè mentre avevamo l'assonanza Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz, vediamo che sono shamayim il cielo, Arez è la terra. Da una parte sarà detto che in principio Dio creò il cielo e la terra. Qui dirà alla lettera: queste sono le generazioni, le genealogie al plurale del cielo e della terra. Allora noi passiamo da un concetto di fondamento, di inizio, di base del tutto, a un concetto di scaturigine, di sorgente. Queste sono le genealogie, le generazioni. È un concetto peraltro familiare che implica la ricerca della propria matrice, delle proprie origini. La parola origine è molto più consona a questo secondo capitolo che non al primo, mentre il primo parla di ciò che basa la realtà, il secondo parlerà di ciò che è il racconto di come le cose scaturiscono, vengono fuori e come saranno le generazioni. Questo termine toledot, appunto generazione, tornerà tante volte nella Bibbia indicando questa continuità della vita. Allora, torniamo al nostro primo capitolo. Come lo dobbiamo leggere? Beh, chiariamo, senza ombra di dubbio sarà impossibile qui leggere tutto il primo capitolo della Genesi. Rimandiamo ad un'altra trasmissione fatta a suo tempo, i sei giorni della creazione, dove ci siamo dedicati in ben 8 trasmissioni, se non ricordo male, a fare un'analisi giorno per giorno della creazione in un senso spirituale, non testuale. In questa avventura noi ci avvicineremo un pochino di più ai testi, ma non potremo fare una lettura esaustiva. È impossibile fare una lettura esaustiva di nessun testo della scrittura, perché sempre c'è qualcos'altro da dire, e guai all'uomo che dice questo testo lo abbiamo spiegato definitivamente, ma quando mai? Questo non può succedere. È troppo ricco ciò che c'è nella parola di Dio, ma cercheremo di prendere degli elementi, cercheremo di capire qual è la struttura di questo racconto, cercando così di possedere un pochino questo archè, questo reshit, questo inizio, questo fondamento. Per poter entrare in questo testo cercheremo di vedere quello che è l'uso dei verbi. Non li potremo vedere tutti, ma è tradizione della lettura esegetica di questo testo, di una lettura sapiente, notare che la creazione non viene fatta con la semplice operazione della creazione, porre in essere le cose, ma che è un racconto, per certi versi antropomorfico, ci fa vedere un Dio al lavoro che fa una serie di cose. Verrà usato questo verbo bara in ebraico, che vuol dire appunto creare. La creazione comparirà nel primo versetto, nel momento in cui si dice cosa stiamo raccontando. In principio Dio creò il cielo e la terra. Ecco, allora, questo è una chiave per leggere tutto, da questo possiamo trarre tanto. Tornerà questo verbo al versetto 21, quando comparirà la vita. La prima vita è la vita marina, la vita degli esseri che guizzano e brulicano nelle acque. E allora viene detta questa cosa qua e inizia il racconto della vita, che parte dalla vita marina, poi compariranno gli uccelli e poi quindi compariranno gli animali che strisciano sulla terra. E quindi al versetto 27, ben 3 volte nello stesso versetto, comparirà questo verbo a affermazione, a grido del testo, che l'uomo è una creazione di Dio. È il versetto in cui si dirà per l'appunto Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. È una scorpacciata del verbo creare, del verbo bara. Si grida, come abbiamo già detto, che l'uomo è una creazione di Dio. Ed è il primo punto. Il mondo è una creazione di Dio, la vita è una creazione di Dio, l'uomo, soprattutto lui, è una creazione di Dio. Ancora tornerà questo verbo all'ultimo versetto, che è quello di Genesi 2:3, quando Dio ha finito di creare tutto quanto e dice Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Eccolo, compare. Allora, inizio e chiusura del testo. Tutto è creato da Dio. Quindi è chiaro che questo verbo bara riguarda tutti. La vita, però, bisogna dire, è creata da Dio, è l'uomo, tre volte, in maniera poetica, martellante, ripetitiva, quasi ossessiva, è creato da Dio. Cosa vuol dire questo? Cioè, l'uomo è una cosa buona. Il primo punto è che la vita è buona e il mondo è buono. Dio ha creato il mondo. Il mondo non è una cosa da mettere in discussione, non è che deve superare un esame, l'ha già superato. Il mondo è uscito dalla intenzione, dall'opera e dalla potenza di Dio. Siamo nel primo articolo del nostro simbolo del credo. Dio è Padre, Creatore, Onnipotente. Noi siamo di fronte alla realtà della creazione, questo verbo che è un verbo ebraico è un po' enigmatico, fondamentalmente vuol dire creare, questo non ci sorprende, ma l'antica radice sarebbe tagliare da qualcosa, cioè sezionare da altro, tirar giù da come un ramo che viene tirato fuori da un albero. È come se Dio produce questa realtà, comunque viene da Lui. Comunque nessuno può dubitare della bontà del creato, primo, della bontà della vita, secondo, e soprattutto della bontà dell'uomo. Perché dire questo? Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. È come se noi volessimo accentare una forma di, come dire, di rassicurazione, di proclamazione. Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. E qui siamo di fronte appunto all'accettazione di qualcosa di non più discutibile. Noi abbiamo a che fare con la bellezza. Primo punto, le cose si riconducono a Dio. Il mondo, la vita, l'uomo si riconduce a Dio. Questo è il primo verbo fondamentale che appare. Cominciamo così, nella parte seguente, a analizzare piano piano gli altri atti che Dio farà in questo primo capitolo. Due verbi saranno ridondanti più degli altri nella creazione della realtà secondo Genesi 1. Il verbo fare e il verbo dire. Abbastanza tipico che questi sono due verbi piuttosto importanti, però se per fare noi possiamo pensare che sia logico che si parlerà di ciò che Dio fa, e sarà molto interessante vedere cosa viene definito come questo fare di Dio, però è interessante che il verbo più usato, che batte nettamente tutti gli altri verbi nella presentazione appunto della realtà, è il verbo dire. Infatti noi cominciamo con: in principio Dio creò il cielo e la terra. La terra viene descritta come forma deserta, le tenebre, lo spirito di Dio che aleggia covando la realtà, e Dio disse sia la luce, e la luce fu. E cominciano queste 10 volte in cui Dio parla all'interno del primo racconto della creazione. 10 volte, è curioso. Avremo poi le 10 parole al capitolo 20 dell'Esodo. Dio creerà parlando. È interessante che poi di queste 10 citazioni, 3 saranno riservate all'uomo, una porzione cospicua di questo dire. Dio crea parlando, e qui abbiamo un'altra chiave fondamentale. Cioè, mentre i racconti che circondano Israele, tutte le narrazioni mitiche dell'origine del mondo, parlano di lotte, di guerre, di combattimenti, tutta la mitologia greca, per esempio, va avanti per contrasti, per contrapposizioni, un Dio sereno tranquillo, indubitabilmente centro della realtà, con una maestà e una tranquillità senza ombre, senza virgole, senza nessuna crepa, parla. Così crea il mondo. Ribadiamo, è il verbo più usato in questa sezione di testo. Parla, Dio dice, sia la luce, e la luce fu. Dio disse, sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque, e via dicendo. E così i giorni cominceranno generalmente così. Dio disse, le acque che sono sotto il cielo si raccolgano. Dio disse, ci siano fonti di luce nel firmamento. Dio disse, le acque brulichino di esseri viventi. Dio disse, la terra produca esseri viventi. E Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine. Ecco, tutte queste citazioni, il verbo dire, mostrano che cosa? Che la creazione è una comunicazione. Quanto è importante questo. Quanto è importante capire che il mondo è un linguaggio, il cosmo è una comunicazione, è qualcuno che si sta mettendo in contatto con qualcun altro, qualcuno che sta parlando. A chi sta parlando? Parlare, logicamente, questo è un atto che ha tutto il suo peso antropomorfico, per carità di Dio, ma il punto è che noi dobbiamo capire, noi uomini e donne, dobbiamo capire che Dio ci parla nelle cose. È infatti interessante che, per quanto il verbo qui usato sarà il verbo amar, la parola davar in ebraico vuol dire parola, è nello stesso tempo il lessema che indica la comunicazione orale, la parola, e l'evento, la fattualità delle cose. Noi attraverso lo stesso termine diciamo i fatti e le parole, cioè i fatti sono parole. La realtà è un dialogo, la realtà è una comunicazione. Dio sta parlando con noi attraverso il creato. Il creato è il mezzo con cui Dio comunica con noi ed è il teatro del nostro dialogo con Lui. Noi, esseri logici, noi portatori di una parola, ed è ciò che ci fa persone, possiamo entrare in relazione con gli altri, con il linguaggio, con i diversi tipi di linguaggi, e siamo immersi in un linguaggio. Dio parla con tutti noi. Tutte le cose della nostra vita sono un dialogo di Dio con noi, la ricerca di un interlocutore. Abbiamo bisogno di metterci in ascolto dei fatti, cioè la creazione è una parola. Questo grida questo testo. Le cose vanno ascoltate, il mondo si vive con le orecchie, cioè bisogna capire il senso delle cose. Mentre gli occhi daranno la forma delle cose, se io vedo una persona parlare ma non sento il suono delle sue parole, io sono frustrato. Se io non vedo una persona parlare ma sento le sue parole, come succede in questo preciso momento secondo la realtà della comunicazione radiofonica, io entro in relazione. Perché sono le parole quelle che mi danno il cuore, le parole rivelano, secondo questa realtà della manipolazione delle corde vocali che lavorano sull'aria, e io produco questi suoni che sono la realtà appunto bellissima della voce. La voce umana, che è il suono più bello da sentire che c'è su questa terra, la voce di una persona, pensiamo un bimbo con la voce della mamma si calma, la voce dell'amato è quello che, dell'amata è quello che ci entra nel cuore, la voce è ciò che resta. Ecco, la voce delle cose, del reale, è la voce di un padre che ci sta parlando e noi dobbiamo ascoltarlo. Nella classifica dei verbi più usati seguirà il verbo fare. Il verbo fare, asa in ebraico, comparirà per il fare il firmamento, perché il firmamento sarà una cosa dura, una superficie che tiene le acque che prima coprivano la terra, le separa, le mette nel cielo, perché divengano pioggia quando serve, aprendo il firmamento. Firmamento, infatti, in italiano viene dalla parola fermo, cioè indica qualcosa che sta lì fermo, che è il termine in ebraico rakia, indicherà proprio una crosta dura che tiene, secondo una cosmologia arcaica, ma simbolica, significativa, evocativa, ecco, farà il firmamento, quindi farà le luci. E sarà interessante perché le fa quando già esiste la luce per se stessa. Che luci farà? Il sole, la luna, la luce per se stessa ha una sua vita ed è la prima cosa che viene fatta, che viene creata. Farà le luci, passiamo a una fattualità. Quindi farà gli animali e quindi farà l'uomo, logicamente. Cosa c'è in tutto questo? E sarà ripetuto due volte alla fine del racconto, quando abbiamo già varcato la soglia del secondo capitolo e siamo negli ultimi due versetti, versetto 2 e 3 del capitolo secondo, che sono gli ultimi versetti di questa sezione di testo, ribadirà, ecco, quello che aveva fatto tutte le cose e terminò dal suo lavoro, da quello che aveva fatto, per l'appunto. Allora, che cosa indica? Dio fa le cose. Dobbiamo riportare a questo innamoramento che l'uomo avrà delle sue proprie opere. L'uomo è quello che si sente tanto importante perché fa, ma quello che fa l'uomo è solamente un eco di quello che fa Dio. L'uomo con questo verbo fabbricherà, più avanti nei testi legali, nei testi del racconto dell'Esodo e soprattutto appunto attorno al Decalogo, farà gli idoli, farà le sue opere. I cieli sono opera delle mani di Dio. L'opera dell'uomo termina, l'opera di Dio resta. Quello che è interessante è che l'uomo è fatto dalle mani di Dio, cioè l'opera della creazione indica che l'uomo ha le impronte digitali di Dio addosso. Dio lo plasma, lo fa. Non dobbiamo giudicare un'opera di Dio. Se Dio ha fatto l'uomo come ha fatto, ma chi siamo noi per in primis giudicare quest'opera, secondo sostituirci a Dio? Quanto è grave fabbricare la vita, cercare di riprodurre tutto ciò, e se anche ciò la scienza ce lo renderà possibile, sarà comunque una profanazione della vita, perché sarà una desacralizzazione della vita. Dissacrare la vita ci porterà a qualcosa che abbiamo già visto nel nazismo, quando qualcuno ha pensato di manipolare la vita. Uno dice, ma se la scienza ce lo permette, allora possiamo fare. Io un martello lo posso pure dare in testa a qualcuno. Siccome questo è permesso, lo posso fare, vuol dire che è giusto. La scienza può fare cose molto brutte, ne ha fatte tante, ne farà tante di cose brutte. Non che se una cosa è possibile farla, allora è giusta, perché posso uccidere, posso massacrare, posso distruggere, e questo non vuol dire che faccio bene a farlo. No. Bisogna ritornare a quello che Dio fa e rispettarne l'opera, perché quando noi perdiamo il rapporto fra l'uomo e il suo fautore vero e noi ci facciamo da noi stessi, entriamo dentro una triste realtà, una triste condizione, quella di chi alla fine risponderà da solo al reale e quindi si chiuderà in un individualismo, in un egoismo agghiacciante, minaccioso, preoccupante. Abbiamo iniziato la nostra lettura. Che cosa abbiamo visto? Solo due verbi, solo il primo abbozzo. Dobbiamo continuare a leggere questo primo capitolo e vedere gli altri verbi usati in maniera minore, ma importantissimi anch'essi, e li vedremo nella prossima puntata.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La trama del reale. Catechesi di Don Fabio Rosini sui primi 11 capitoli della Bibbia.
Secondo incontro. Bereshit. Prima parte.